Gli invisibili, la strega di Dark Falls. Capitolo 5. Gli appunti di Crystal. Carissimi Peter e Douglas, se state leggendo questa lettera, se non c'ero a ricevervi e a raccontarvi direttamente cosa ho scoperto, significa che mi è capitato qualcosa. In questo caso, vuol dire che gli avvenimenti sono precipitati più rapidamente di quanto mi aspettavo e davvero non so se consigliarvi di rimanere o di filarvela a gambe levate. Soprattutto Douglas, i cui poteri di porta potrebbero scatenare qualcosa di ancora più incontrollabile di ciò che si nasconde adesso a Dark Falls, in attesa. Mi sembra già di sentirti, Doug, ma deve sempre mettermi nei pasticci. Che vuoi farci? Forse ho preso questa indagine un po' alla leggera, scusami. Buona fortuna, amici. Peter interruppe la lettura e guardò Douglas di sottecchi. Erano tornati nella loro stanza e sedevano alla scrivania con la lettera di Crystal e il blocco di appunti davanti a loro. Peter li stava leggendo ad alta voce e Douglas sembrava lì lì per scoppiare. «Avanti, Doug, dillo pure!» lo esortò. «Non ho niente da dire», borbottò l'amico tutto rosso come se trattenesse il fiato. «Puoi dirlo, hai perfettamente ragione. Ci mancherebbe che non ce l'avessi. Se voglio, lo posso dire e ridire quanto mi pare, ma non lo dico». Mi chiedo solo se le sarebbe tanto difficile evitare di mettermi nei guai ogni volta. Peter sorrise suo malgrado. Stai meglio ora? Meglio? E perché dovrei stare meglio? Starei meglio se me ne stessi a casa mia, si lamentò Douglas. L'hai sentita, no? Potrebbe già essere troppo tardi e lei cosa dice? Scusa tanto e buona fortuna. Dai, Doug, non fare il solito coniglio adesso. Sì, fai presto a darmi del coniglio, tu. Intanto sono io a essere sempre messo di mezzo. «Devo ricordarti chi fra noi due è rimasto appeso a testa in giù rischiando di essere sgozzato la volta scorsa? Devo ricordarti per merito di chi adesso non siamo ancora imprigionati nelle grotte di Misty Bay cercando di scappare da Lance e dalla sua banda?» Douglas gli indirizzò un sorriso astuto. «E come potrei dimenticarmi l'immagine di te appeso come un pollo e con la bocca finalmente chiusa da un bavaglio?» «Benissimo, se la mia parlantina ti dà tanto fastidio, leggi tu allora». «Ale, ce l'ho fatta da qua!» ribatté Douglas soddisfatto. «Adesso leggo io. Dunque, ma dov'è l'inizio?» «Ti eri accorto che manca l'inizio?»
«Devi girare i fogli», disse freddamente Peter. «Stai cominciando a leggere dall'ultimo».
«Grazie, allora vado, eh? E vediamo cos'altro ha da dirci quella matta».
27 aprile. Come ho già avuto modo di spiegare a Peter e ho riassunto nella lettera a Douglas, lo scorso Natale sono venuta a conoscenza della leggenda della strega di Dark Falls. Per la prima volta mettevo piede qui e ho sentito subito che qualcosa non andava, come se le tracce di un avvenimento del passato aleggiassero minacciose sugli abitanti. Sotto l'apparenza di persone tranquille e serene, nascondevano un'altra faccia irrequieta e tesa. I loro sonni non erano sereni. Anzi, al risveglio parevano più stanchi di prima. Mi ricordavano le vittime di Dracula, che al mattino si risvegliavano spossate, ma non riuscivano a ricordare che durante la notte avevano ricevuto la visita del vampiro. Ho intervistato alcune persone perché mi raccontassero a modo loro la storia della strega di Dark Falls, ma è stata proprio una delusione. Nessuno, dico, nessuno sembra ricordarsi come siano andate le cose. Per l'esattezza sembra piuttosto che non ne vogliano proprio parlare. Ecco, sì, era questa la sensazione, che preferissero sviare il discorso. Ma, come sapete, non è così facile farmi mollare l'osso. Così, mentre cercavano di parlare d'altro, io leggevo le loro menti e scavavo sempre più a fondo. Beh, sapete cosa? È stato del tutto inutile. Prima d'ora mi era già capitato di non riuscire a leggere i pensieri di persone perché sapevano come schermarli o avevano una volontà fortissima. Ma qui a Dark Falls la faccenda è troppo strana. Riesco a penetrare tranquillamente le menti, ma quando si tratta della strega scatta qualcosa e si chiudono a riccio. E sono convinta che non lo facciano apposta. Credo sia come nei casi in cui si subisce un trauma o un'esperienza terribile e il cervello impedisce di ricordarne la causa. Ho deciso di cambiare tattica e di proseguire le ricerche in biblioteca. Caspita, c'è un sacco di materiale sulla storia della cittadina, dalla fondazione ai giorni nostri. Ma sulla strega ho trovato davvero poco. Si potrebbe semplicemente pensare che questa sia gente poco superstiziosa. Però secondo me è strano. Comunque qualcosa di interessante l'ho trovato. Non mi fido a rivelare qui di che si tratta, ma vi consiglio di fare un salto alla biblioteca. Non vi preoccupate, quando sarete lì capirete cosa intendevo. A questo punto sono più che mai decisa a scoprire la causa dell'inquietudine degli abitanti di Dark Falls. Non mi resta che tentare di ottenere le informazioni nel modo in cui io sola posso farlo. Le loro menti vogliono tenermi fuori? Benissimo. Stanotte, quando le menti dormiranno, farò una visitina ai loro sogni. Lo temevo, ma ora ne sono certo. È matta, fece Douglas abbassando i fogli degli appunti. Zitto e continua a leggere, ribatté Peter sulle spine. Ti dico che è suonata. Ti sembra il caso di mettersi a girare nei sogni di gente sconosciuta? E se le capita di assistere a un incubo terribile? Se finisce nella testa di un serial killer? Senti, c'è un modo estremamente semplice per sapere com'è andata. Continuare a leggere. Vabbè, ma sia chiaro come la penso. È suonata. Douglas fece un lungo sospiro e riprese la lettura. 28 aprile. Ragazzi, quella di stanotte è stata un'esperienza davvero inquietante. Come vi dicevo, sospettavo che nei sogni degli abitanti di Dark Falls avvenisse qualcosa di tremendo, così scioccante da far sì che al risveglio non ricordassero nulla. In quel qualcosa, secondo me, c'era lo zampino della strega. Ero molto insicura sull'esito dell'esperimento a cui mi stavo preparando. Una cosa è leggere i pensieri di una persona ben precisa. Un'altra è lasciare la mia mente libera di vagare per i sogni della gente. In parole povere, avevo un po' di strizza. Quando ero piccolissima, la mia testa cominciò a riempirsi di sensazioni ed emozioni che non mi appartenevano. Non riuscivo più a capire quali erano le mie e quali quelle degli estranei. E a un certo punto rischiai di esserne sopraffatta. Per fortuna nonna Susan se ne accorse e mi insegnò a rilassarmi, svuotando la mente dai pensieri, lasciandoli fuori. Adesso stavo per mettere in pericolo l'equilibrio raggiunto con tanta difficoltà. Mi sono sdraiata a letto come per dormire. Ho spento la luce e ho cominciato. All'inizio ho provato a visitare il sonno di zia Etty e zio Ken. Ho lasciato libera la mente perché vagasse fino a sintonizzarsi sulle loro. Ho avuto la sensazione di abbandonare il mio corpo e di librarmi sopra di esso. Non sentivo più il peso della coperta, né quello dei vestiti, come fossi stata puro spirito. In pochi istanti sono riuscita a intercettare il pensiero della zia, mentre sognava di infilarsi il costume da bagno e l'accappatoio, di uscire dalla baita e ritrovarsi in piena estate sulla spiaggia di Misty Bay. Mi aspettavo maggiori difficoltà, ma dopo l'esperienza con Doug mi è sembrato piuttosto naturale. Avvertivo il calore del sole sul viso, come doveva percepirlo zia Etty, e la sabbia tiepida nei sandali. Il profumo del mare era intensissimo e nel cielo strillavano i gabbiani. Ho abbandonato il suo sogno per passare a quello dello zio. Lui però era ancora sveglio e stava leggendo un prospetto con le iniziative di promozione alla lettura per la sua biblioteca. A un tratto si è interrotto. Gli era venuta la nostalgia del mare e dell'estate e per un attimo si è sorpreso. Si è stropicciato gli occhi stanchi e poi ha ripreso la lettura. Rinfrancata dal felice esito del tentativo con la zia, ho abbandonato anche lui e mi sono spinta fuori dalle mura di casa. L'impatto è stato violento. Mi sembrava di volare rasente ai tetti di Dark Falls e i pensieri dei suoi abitanti mi giungevano come un mormorio sempre più forte. Ho scartato quelli delle persone sveglie. Non erano ciò che cercavo. Finalmente qualcuno, un bambino, si è addormentato e io mi sono tuffata nel suo sogno. Mi è sembrato di trovarmi in una classe, a scuola. La maestra, dall'aria severissima, stava insegnando. Io avevo davanti il foglio da disegno e osservavo un compagno che ridacchiava indicando uno scolaro in castigo nell'angolo. Ho guardato meglio e mi sono stupita nel vedere che si trattava di un adulto, per la precisione di una donna. Ma non una qualsiasi, era la maestra, rossa dalla vergogna. Nessuno stava più insegnando, tutti si alzavano dai banchi e giocavano felici. Tutti se la spassavano, tranne la maestra, che per consolarsi si metteva le dita nel naso e mi diceva «Hai ragione, anch'io me le metto, e anche due alla volta!» E così faceva. Anche se quel sogno era molto divertente, ho deciso di lasciarlo per andarne a cercare un altro. Dovevo affrettarmi prima di essere troppo stanca. La cittadina era costellata di una specie di lumini che erano i sogni della gente e non ho dovuto faticare molto per intercettarne un altro. Era di un uomo sui 35 anni che sognava di andare a caccia nei boschi. Ho avuto l'impulso di andarmene subito. Non sopporto la caccia fatta per sport e meno ancora chi la pratica. Ho dato un'altra sbirciatina, ma quando ha preso a sognare di sparare qua e là, l'ho piantato in asso. Altro buco nell'acqua. Mi ero imbattuta fino ad allora in sogni normalissimi. Nessuna traccia di traumi, di streghe o che so io. Ed ecco un altro sogno. Ero una ragazza sui 24 anni. Mi trovavo con un gruppo di amici e andavamo in discoteca. Tra questi c'era il mio fidanzato, ma io ero attirata da un altro. All'improvviso mi ritrovavo nella discoteca deserta. Anzi no, c'era anche quell'altro ragazzo che mi piaceva. Ballavo un lento con lui ed un tratto la musica si interrompeva. Guardavo verso la cabina del disc jockey e vedevo mia madre in tuta da tennis che faceva rimbalzare la pallina sulla racchetta scuotendo la testa. Allora capivo di essere in ritardo e correvo verso casa. Uffa, un altro sogno fin troppo normale. Mi sentivo provata. Ancora un paio di tentativi e avrei rinunciato. E poi è successo. È stata come una stilettata nel cervello. Si trattava del bambino del primo sogno. Non era più nella scuola. Correva di notte per la foresta. Era terrorizzato perché qualcosa lo inseguiva. Qualcosa o qualcuno. Si guardava indietro. Era troppo buio. Un ululato ha echeggiato lontano. Poi un altro. Sembrava un branco di lupi. Allora sono stata riattirata nel sogno del cacciatore. Adesso era disarmato. E anche lui fuggiva nel buio. In lontananza si udiva un latrare di cani rabbiosi. Una situazione quasi uguale a quella del bambino. Poi ho dato un'occhiata al sogno della ragazza. Era ancora sulla strada di casa, ma si era persa e un frusciare tra i cespugli del bosco le aveva fatto capire di essere inseguita. Ora stava correndo, ma era troppo tardi. Si accorgeva di essere in trappola. Davanti a lei c'era un precipizio e alle sue spalle un branco di cani rabbiosi sbucavano dal bosco e in un attimo le erano addosso. Erano addosso al cacciatore, erano addosso al bambino. L'orrore era troppo. Mi sono distolta dai loro sogni e ho cercato di ritornare in me. Ci sono riuscita, ma non prima di accorgermi che in quel momento tutti gli abitanti di Dark Falls stavano facendo lo stesso sogno. Un incubo tremendo aveva travolto il sonno di tutti nello stesso istante, come un fiume in piena. Ho guardato l'orologio. Mancavano pochi minuti a mezzanotte. Qui finiva il resoconto del 28 aprile e Douglas interruppe ancora una volta la lettura. Alzò lo sguardo verso Peter. I due ragazzi si guardarono senza parole. Douglas posò il blocco di fogli per accingersi a leggere gli altri. Erano datati 30 aprile, due giorni dopo. Si schiarì la voce e ricominciò. 30 aprile. Mi sento strana. Ho cominciato a sentirmi così l'altra notte, dopo aver viaggiato nei sogni degli abitanti di Dark Falls. Alla fine dell'esperimento ero spossata e terrorizzata. Ho cercato di non vomitare, ma la nausea era fortissima. Sono rimasta per non so quanto fra le lenzuola sudate, gli occhi che fissavano sul soffitto l'ombra dell'abete proiettata dalla luce della luna. Soprattutto cercavo di non dar retta alla paura che mi portava a immaginare che in quell'oscurità si nascondessero chissà quali esseri mostruosi. Eppure qualcosa di insolito c'era. Non soffiava un alito di vento, ma alcune ombre si muovevano, come se qualcuno dalla finestra mi stesse spiando. Non osavo muovermi. Mi sono vergognata di me stessa. Mi ritengo una ragazza forte, che affronta le cose. Perciò, facendomi forza, ho concentrato lo sguardo sulla finestra. Non avrei dovuto farlo. Due occhi enormi mi fissavano nel buio. Occhi senza corpo, come se la notte stessa si affacciasse al di là del vetro. Ho serrato le palpebre e trattenuto il fiato. Forse si trattava solo degli ultimi strascichi di qualche incubo che avevo sfiorato. Quando sono tornata a guardare, alla finestra non c'era più nulla. Sono balzata giù dal letto. Ho raggiunto la finestra e l'ho aperta. L'aria fresca della notte mi ha investita, ma non sono riuscita a scorgere altro che l'albero e la strada. Una folata di vento mi ha scompigliato i capelli e con la coda dell'occhio ho intravisto un'ombra sopra di me, una figura scura che scompariva dietro al cornicione della casa. Una civetta, probabilmente, o un uccello notturno. Ecco cos'erano quegli occhi, un uccello notturno. L'ho ripetuto tra me e me chissà quante volte, cercando inutilmente di convincermene. Poi sono corsa allo scrittoio e ho buttato giù qualche appunto sull'esperienza provata, ma senza raccontare degli occhi alla finestra. Mi imponevo di pensare che non fosse importante. La sensazione di essere spiata mi ha perseguitata anche il giorno dopo. Dark Falls ormai mi sembrava un posto ostile. Perfino la luce del sole era diversa, più fredda. Chissà come, mi sono ritrovata al limitare della foresta, alle pendici della montagna. Ho scrutato nel buio del sottobosco e un'indefinibile sensazione mi ha fatto accapponare la pelle. Ero di nuovo paralizzata dal terrore e allo stesso tempo mi sentivo costretta ad avanzare, un passo dopo l'altro. In breve, la semioscurità della foresta mi ha ingoiato. Desideravo solo voltarmi e andarmene, eppure non potevo farlo. Ho affrettato il passo e mi sono inoltrata ancora di più nel fitto del bosco gridando «Chi sei? Cosa vuoi da me?» Ho corso e corso a perdifiato ed è successo qualcosa di inatteso. Ho cominciato a sentirmi bene. Mi sentivo forte e agile, come mai mi sono sentita nella vita. Correvo tra le rocce e i rami, schivavo gli alberi a una velocità incredibile e poi... Non so cosa sia accaduto dopo. Improvvisamente mi sono ritrovata rannicchiata nel giardino di casa. Gli abiti sporchi, strappati qua e là. Ed ero anche senza scarpe. I piedi erano graffiati e pieni di spine. Sono rientrata in casa cercando di non farmi sentire dalla zia e mi sono fatta una doccia con l'acqua bollente per allontanare quella sensazione di gelo che mi penetrava fin nelle ossa. Ma la cosa più preoccupante è successa la notte scorsa. Mi sono svegliata all'improvviso esclamando «Che c'è?» come se qualcuno mi avesse chiamata. Ho sentito un frusciare o una specie di batter d'ali alla finestra. L'ho spalancata. Niente. Ma i miei occhi sono stati attratti dal nero della foresta, stesa sulle montagne come una pelliccia d'orso. Di nuovo è stato come se la foresta mi chiamasse. Avevo paura, ma lei continuava a chiamarmi, a chiamarmi, a chiamarmi! Ed io quasi non riuscivo a resisterle. Ho chiuso la finestra e mi sono rifugiata sotto le coperte. La sentivo anche lì. Finalmente è mattina. Questa notte non ho chiuso occhio. Sono spossata e non vedo l'ora che sia domani e che voi arriviate. Vorrei dire tutto agli zii e andarmene da Dark Falls. Qualcosa però mi costringe a restare. Cosa mi sta succedendo? Oggi non metterò piede fuori casa. Dirò agli zii che non mi sento bene, che voglio riposarmi un po' e leggere un libro. Mi preoccupa però la notte, quando sarà buio e gli zii dormiranno. Perché allora sarò di nuovo sola.